Voltiamo pagina e andiamo in Emilia Romagna, dove l'approvazione di una nuova legge sull'urbanistica, di un nuovo piano regolatore, segnala la tendenza che abbiamo riconosciuto più volte all'interno dei nostri territori al consumo del suolo, alla poca, scarsa, nulla attenzione nei confronti dei percorsi e delle esigenze di chi vive all'interno di un territorio, della salvaguardia di quelli che sono considerati, devono essere considerati beni importanti. Pensiamo a quello che sta accadendo in queste ore in numerose regioni italiane, ma con uno sguardo particolare alla situazione di Roma sotto la morsa della sete, ma in generale nell'immaginare una gestione del territorio che sia vincolata essenzialmente agli interessi di chi costruisce, alla lobby del cemento e del tondino. Ne parliamo con Simone Ruini, che è architetto e ha seguito con grande attenzione e partecipazione quella che è stata anche un fenomeno reattivo da parte di ampie fasce della popolazione nei confronti di questo nuovo piano urbanistico. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutte e tutti, e vorrei solo una precisazione subito: non è che ho seguito, sono motore anche delle opposizioni, e non soltanto, facciamo in modo che si allarghi il più possibile il fronte d'opposizione.
Benissimo, io ero stata, come dire, avevo tenuto bassi i toni. Vai!
Allora, la questione è, come dire, prima hai accennato, e in realtà già prima hai evidenziato 3 o 4 punti fondamentali di un panorama regionale, ma che appunto non è soltanto regionale, è un panorama nazionale. E qui in Emilia Romagna, e ne abbiamo già parlato diversi mesi fa, c'è un disegno di legge che attualmente è depositato ed è stato approvato dalla Giunta, ed ora quindi è nella seconda fase, quella del Consiglio regionale e dell'Assemblea legislativa, quindi è ancora in fase di discussione, e quello che noi stiamo cercando di fare è farlo saltare in toto. E quello che sta avvenendo in Emilia Romagna è, segue ed anticipa dei trend che in realtà si stanno dando a livello nazionale. L'abbiamo già visto con la proposta di legge, non so se vi ricordate, il ministro Lupi dicendo che l'hanno interessato, di fatto questo è una legge che si è riuscita a far saltare. Quello che si sta introducendo è una forma avanzata di neoliberismo all'interno della pianificazione, cioè una contrattazione per gli imprenditori e le amministrazioni che nega quindi alle amministrazioni pubbliche la possibilità di pianificare e di fare delle scelte sopra il proprio territorio per trasformazioni intensive, quindi riqualificazione di quartieri. Pensate al nostro territorio, le ceramiche dismesse in mezzo a quartieri residenziali, e tutta la questione della riqualificazione di queste enormi aree, ma non soltanto. Poco tempo fa, 2 anni fa, molte delle aree, per esempio dell'esercito, le aree che erano in parte sotto il genio civile, in parte sotto il demanio, molte caserme ad esempio, che erano centri storici e in centri della città, sono andate in mano alla pubblica amministrazione, che quindi ora ha delle enormi aree in territori pregiati da utilizzare. Bene, la legge di fatto è una legge forte con i deboli e deboli con i forti, e va a istituire un doppio regime di pianificazione, quindi per tutti i cittadini e gli abitanti comuni è una legge restrittiva, vessatoria così come le sono le attuali leggi, quindi oneri, contributi di costruzione, impossibilità a uscire minimamente da regole strette di piano, mentre invece per gli imprenditori, i proprietari di grandi aree, con il pretesto della piena occupazione, con il pretesto e l'idea ancora malsana che lo sviluppo, il progresso possa avvenire attraverso speculazioni, l'uso del tondino, la costruzione di quartieri senza alcuna norma, questo possa rilanciare l'economia a livello regionale. Teniamo presente che appunto questo sarebbe un disegno, ora è un disegno di legge, se venisse approvata così come ora sarebbe la punta più avanzata a livello nazionale di una visione contrattualistica di questo tipo qua nella pianificazione, che va a negare la pianificazione stessa. E, cioè, pensate ad esempio che sui centri commerciali la pianificazione comunale è l'unico strumento che abbiamo per il controllo e per negare la possibilità a imprenditori di costruire centri commerciali ovunque. Se passasse questa legge sarebbe sdoganata in Emilia Romagna completamente la possibilità di fare centri commerciali ovunque.
Questo significa praticamente che persino quell'esile come dire, barriera rappresentata dai permessi comunali potrebbe essere facilmente aggirata anche in piccoli paesini.
Non aggirata, è una scelta deliberata di non dare alle amministrazioni strumenti per il controllo del territorio, per le trasformazioni intensive. Non c'è bisogno di aggirare nulla, è proprio una scelta. Quindi anche per i piccoli paesini, in realtà la legge è pensata e studiata per le aree metropolitane, per i grandi centri, lì dove c'è ancora molto appetito imprenditoriale edilizio e speculativo. Per i piccoli centri questo è una cosa che in realtà è un altro problema, pensa a tutto il territorio appenninico che abbiamo, che si sta depauperando, si sta viene abbandonato poco alla volta. Noi abbiamo attualmente una legge che è pensata per la pianura e non per l'Appennino, che ha criticità completamente differenti, ma in realtà tutte le aree marginali vengono continuamente escluse e non vengono salvaguardate. Questa legge semplicemente va ad appesantire una situazione che già è presente, cioè ignorare completamente le aree di margine e le aree che da un punto di vista di profitto non generano interessi. Immagino, pensa al vostro, alla vostra montagna, anche la vostra si sta svuotando. Se voi se in Piemonte si facesse una legge che guardasse soltanto Torino e quindi valorizzasse solo gli appetiti speculativi in Torino città, il resto del territorio semplicemente avrebbe da guardare quello che succede a Torino città e subire le conseguenze. Quindi è una, come dire, una doppia negazione di scelte che la comunità o l'amministrazione può fare sopra il territorio.
Quindi mi sembra che siamo di fronte, come dire, a una elemento di ulteriore semplificazione, perché negli ultimi anni sostanzialmente la lobby dei costruttori ha potuto usufruire di numerosi provvedimenti legislativi che considerati semplificatori.
Allora, e questo è un aspetto interessante, perché la legge viene presentata con alcune ordine che sono semplificazione, ed effettivamente la semplificazione avviene per pochi però, e invece si appesantisce la situazione molti. La legge viene presentata come consumo di suolo zero e in realtà quello che avviene è che ci sarà un aumento del consumo di suolo in maniera importante. Dietro a degli spot, appunto, in realtà si celano, e tra gli articoli bisogna saperli leggere, bisogna capire le implicazioni che questi, da un punto di vista pratico, potranno avere nel futuro. Ci sarà un aumento degli appetiti speculativi, un aumento dell'estensione delle città e allo stesso tempo nessuna capacità di gestire queste trasformazioni. Però sul consumo di suolo noi dobbiamo fare un'altra riflessione. È vero che c'è tutta la questione di quanto si siano allargate le città in questi anni. In parte sono frutto di scelte pianificatorie scellerate. In parte noi non consideriamo mai che siamo passati nel giro di 30 anni, 40 anni da una società di carattere rurale, agricolo, a una società industriale e terziaria. E quello che sta avvenendo in Cina, quello che è già avvenuto in tutta Europa, noi siamo arrivati con 50-60 anni di ritardo, è stato proprio questo, cioè il passaggio dalla campagna alla città. E il passaggio ancora, che anche questo non viene considerato, c'è stata un'evoluzione dei nuclei familiari, cioè i nuclei familiari che prima avevano 6-7 componenti per famiglia, adesso ci siamo ridotti qui in Emilia Romagna a 2,1-2,2 componenti per famiglia, quindi con anche lo stesso numero di abitanti è aumentato a dismisura il fabbisogno di unità, di abitazioni. Ora questo processo si è esaurito, l'industrializzazione ormai sta prendendo pieghe completamente differenti, però non ha più bisogno di processi espansivi. Il terziario sta avendo, come dire, sempre più spazio, Torino, tutta la questione dei servizi e allo stesso tempo città della cultura, però ha bisogno di una riqualificazione di carattere qualitativo e in realtà per me di interventi per edilizia sociale più che perdersi dietro a grandi parole. Però dietro a questo non c'è più la necessità di espansione, e il fenomeno, a parte grandi città come Roma che continuano ad attrarre abitanti, non avrà un futuro da un punto di vista imprenditoriale. I piani regolatori, o PSC RUE come si chiamano qui in Emilia Romagna, già adesso stanno togliendo un sacco di aree di espansione, perché le persone ci pagano sopra l'IMU e non vedono nessuna possibilità di costruzione di queste aree. Quello che sta succedendo con questa legge, legata appunto al consumo di suolo, è che in realtà se si limita senza avere nessuna capacità di controllo la possibilità di diciamo riqualificare o intervenire in nuove aree, si dà una sorta di monopolio o oligopolio ad alcuni che già hanno queste aree e che sono, come dire, aree appetibili per l'edificazione, cioè di fatto si crea un mercato chiuso delle aree. Una volta c'erano gli interventi pubblici in cui le aree venivano urbanizzate e gli interventi venivano coordinati dalla pubblica amministrazione. Da noi c'erano i PEP, però erano edilizia e interventi pubblici appunto di trasformazione. Questo toglieva tutta la questione della rendita, cioè tutta la questione degli interessi legati a il fatto che un'area diventasse da agricola a edificabile, venivano esclusi perché era il pubblico a trasformarlo. Ora, con questa legge in Emilia Romagna, di fatto chi ha delle grandi aree in centri o in aree limitrofe, in zone limitrofe ai centri, in realtà avrà il monopolio delle aree di trasformazione della città. Che non è poco, non per niente gli industriali hanno spinto fortemente l'associazione dei costruttori che fa riferimento a Confindustria, ecco, spinto fortemente verso questa direzione, perché di fatto gli dà più strumenti in mano per la gestione degli interessi e delle speculazioni della città, di quanto non l'abbia adesso. Il mercato è fermo e c'è una concorrenza anche per le piccole trasformazioni che avvengono. Quindi sul consumo di suolo bisogna stare molto attenti.
Sì, no, io quando parlavo di semplificazione intendevo dire che si semplificano le procedure per alcuni grandi costruttori, sì, rispetto a quanto non avveniva in passato, e in riferimento alle altre leggi che sono state emanate negli ultimi 15 anni sono quelle come la legge obiettivo, quella che definisce prioritarie alcune grandi opere, e in virtù di questo consente di semplificare le procedure di controllo sia per quello che riguarda il lavoro che l'ambiente, la valutazione di impatto ambientale, eccetera eccetera, che però riguardavano essenzialmente modalità di grandi opere legate alla comunicazione, alla logistica, mentre qui stiamo parlando della vera e propria gestione complessiva del territorio.
Sì, pensa che il fatto di poter derogare agli standard urbanistici, che sono un risultato delle lotte e anche, come dire, un esito dei disastri che sono avvenuti intorno agli anni 60, terremoto e disastri a Messina, e situazioni di, con Firenze, situazioni di diciamo gravi problemi per le città legate a uno sviluppo indiscriminato e una speculazione indiscriminata e un uso del territorio anche da un punto di vista ambientale scellerato. Nel 68 vengono istituiti questi standard, che sono una superficie minima per abitanti per servizi, no? E quindi, come dire, una, tra virgolette, democratizzazione dei piani. E con la legge, in realtà non la legge, con lo sblocco Italia di Renzi, in mezzo a tutti questi articoli che toccavano gli aspetti più disparati, c'è un piccolo comma che dice che le regioni possono derogare agli standard se lo ritengono opportuno, buttatoli così, in mezzo al nulla. E ci è voluto un po' di tempo perché qualcuno se ne accorgesse, ma una volta che se ne sono accorti hanno detto: ah, però questo vuol dire che noi i servizi, ad esempio, possiamo venderli tutti come aree. Noi possiamo costruire in territorio consolidato derogando a qualsiasi forma di standard. Tanto per dirti, nella legge c'è scritto che se un imprenditore o qualcuno fa un investimento e costruisce in territorio consolidato, se firma una sorta di contratto con la pubblica amministrazione nel quale c'è scritto e si prende questo impegno, chi andrà ad abitare lì non avrà mai la macchina, poi cosa succederà se compreranno la macchina? Di fatto potranno costruire anche palazzi, interventi con centinaia di abitazioni senza nessun parcheggio. Questo così, cioè, capito, con una leggerezza e delle conseguenze per il territorio che saranno devastanti, perché in questo momento quello che in realtà servirebbe è riqualificare i quartieri che ne hanno bisogno, chiudere, completare il tessuto urbano che non avrà ulteriori espansioni e, diciamo, sistemare al meglio le parti esistenti e fare interventi di riqualificazione che vadano verso, da una parte, un discorso produttivo lungimirante e dall'altra della residenza frutto di riqualificazione, frutto di autocostruzione, che vada incontro alle esigenze di classi sociali che ne hanno bisogno. E invece l'orizzonte qua è l'opposto, è densificare senza nessun criterio qualitativo e dare risposte agli appetiti che ancora esistono di carattere speculativo di classi che come dire possono permettersi.
Mi sembra molto chiaro, molto evidente che siamo di fronte, come dire, ad un approfondirsi di quella che è una tendenza che negli ultimi anni era divenuta dominante nel nostro paese.
Sì, e qui siamo, come dire, all'avanguardia rispetto a situazioni che appunto e a tendenze che sono quelle legate a un libero mercato che darà risposte sempre più a chi ha capacità di spesa e non pensa a una ridistribuzione della ricchezza. E a questo di fatto l'Emilia Romagna, in contrapposizione con il proprio passato comunque di politiche pubbliche, si pone all'avanguardia e se passerà qui temo ha come effetto domino che avrà, come dire, una riproduzione nelle altre regioni che porterà a gravissime conseguenze per i nostri territori. Tanto per riprendere, poi dopo se vuoi anche chiudiamo, un'altra parola d'ordine con cui viene presentata la legge è legalità, che è una parola oscena, orribile e che ora viene cavalcata da tutti, tanto più nel nostro territorio che è stato come dire frutto negli anni scorsi di una rete, è stato l'esito anzi di un intricato rapporto tra malavita e infiltrazioni mafiose e andranghetiste dal sud e imprenditoria locale con forti legami con il mondo politico. E il processo Emilia sta portando fuori sta facendo emergere uno schifo che per 20 anni ha gestito il territorio e ha costruito in maniera scellerata. Immaginatevi con una legge che viene presentata come una legge che va ad opporsi a questo modello che ha già avuto luogo negli ultimi anni appunto in tutto il nostro territorio, che si basa sulla contrattazione pubblico-privato in cui il pubblico non ha nessuno strumento per dire di no al privato, quali saranno le conseguenze, chi si potrà permettere di fare questi investimenti e da dove arriveranno principalmente i soldi. Questo è l'orizzonte verso cui ci muoviamo, clientele che come dire, non avranno certo a cuore l'interesse pubblico e la salvaguardia del territorio, che avranno forti capacità economiche, sia che vengono da investimenti esteri, sia che vengono da riciclaggio, sia che vengano da speculazioni locali, e che di fatto porteranno il nostro territorio, secondo me, a situazioni di invivibilità che poi dovremo gestire negli anni ancora futuri, ma senza risorse.
Ma esiste un movimento di opposizione a tutto questo?
Allora, chiamarlo movimento di opposizione è forte. Diciamo che negli ultimi tempi quello che in molti urbanisti e non soltanto stiamo cercando di fare è di allargare il più possibile la consapevolezza di quello che sta avvenendo. Una delle cose che io sto toccando con mano è la pochezza delle organizzazioni politiche in questo momento storico. Non c'è conoscenza, non c'è elaborazione, non c'è dibattito. L'Emilia Romagna è in mano al PD, che è anche l'organizzazione politica che sta presentando la legge. In realtà in questo momento con anche le loro big a livello nazionale non si riesce a discutere su contenuti, ma ci sono semplicemente delle fazioni in lotta tra di loro, quindi chi è parte di una fazione o chi è parte dell'altra si accoda e va avanti. Le altre organizzazioni politiche in generale non hanno poco in mano. Quello che stiamo cercando di fare è riuscire a far comprendere agli amministratori in primo luogo che si troveranno in mano con delle bombe, e quindi c'è un fronte di amministratori che si sta allargando ed è contrario alla legge, e al contempo tutte le associazioni di carattere diciamo ambientale, ambientaliste lavorano sulla salvaguardia del territorio, si stanno mobilitando, si sta allargando il giro e la consapevolezza tra abitanti e realtà di base in opposizione a questo. E quindi, come dire, poco alla volta stiamo allargando il giro, e manca in realtà, e qua la questione dell'organizzazione dovrebbe essere invece centrale, manca una capacità reale di incidere, ma stiamo costruendola, quindi vedremo nei prossimi mesi. Adesso agosto è difficile, però continuiamo a produrre materiale e a diffonderlo, vedremo con la ripresa di settembre quanto saremo riusciti a costruire. Si stanno creando dei punti in giro, questo sì. Certo è che rispetto all'Emilia Romagna, che comunque ha un territorio, un'estensione, una popolazione insomma abbondante e in cui il dibattito sull'urbanistica è a zero, invece che a differenza che negli anni 60-70, in cui la questione della casa, la questione della salvaguardia del territorio, la questione di come affrontare le trasformazioni che erano in atto e che adesso in altre forme stiamo subendo invece che, come dire, provare a gestirle, questo è tutto un percorso che bisognerà ricostruire. Quindi la questione sul dibattito urbanistico speriamo prenda forma, e speriamo che dall'opposizione a questa legge possa avere nuovo slancio e prendere consapevolezza che le necessità del nostro territorio sono l'opposto rispetto a quello che ci stanno facendo credere o ci propongono attraverso questo disegno di legge.
Benissimo, ti ringrazio molto, alla prossima.
Bene, buona giornata e, come dire, state attenti a quello che succede anche sul vostro territorio, perché l'orizzonte questo è, e veramente gli appetiti e gli interessi su questi temi sono grandi.
Beh, quindi, abbiamo una certa esperienza,
infatti,
a partire dalla Torino-Lyon
per esempio.
Mille grazie ancora, ciao
ciao ciao.